Mille Voci.
Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti all'edizione odierna di Mille Voci. Parleremo di attività e di eventi musicali quando sul palco e in platea ci sono anche i giovani. Dai grandi concerti all'AC alle giornate musicali nella scuola ticinese c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Le offerte sono tante, tantissime, anche nella Svizzera italiana. E soprattutto le proposte sono generalmente di ottima qualità. Ci si potrebbe chiedere allora a cosa serve, a chi serve la musica classica in particolare, e come e quando avvicinarsi. Ad esempio, le giornate musicali prevedono che gli allievi sono coinvolti nel doppio ruolo di esecutori e di pubblico, e sono giornate indubbiamente istruttive, formative, ma anche di divertimento, giornate ludiche, sulle quali poi ci soffermeremo con uno degli organizzatori. Quindi parliamo di musica, parliamo di giovani, ma parliamo in generale di chi ama la musica, di chi la frequenta, di chi la vive, di chi vive anche di musica. E allora iniziamo dai grandi eventi musicali. Se ne è parlato molto negli ultimi mesi, nelle ultime settimane: due serate eccezionali all'AC, in gennaio i Wiener Philharmoniker e poi la settimana scorsa, venerdì scorso, i Berliner Philharmoniker. E ne parliamo subito con Etienne Raimond, che è direttore artistico della Fondazione Lugano Musica. Buongiorno e benvenuto al maestro Etienne Raimond.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, che cosa vuol dire per Lugano, che cosa significa per la Svizzera italiana poter offrire due serate così eccezionali?
Significa che i luganesi, che hanno speso tantissimi milioni nella costruzione del LAC, hanno fatto bene a spenderli. Significa che anche da parte nostra, mi sembra, noi direttori artistici abbiamo fatto il nostro dovere, che era di portare a Lugano la massima qualità in concerti da svolgersi in un bellissimo centro culturale, in una bellissima sala.
Questa massima qualità è apprezzata, è capita e compresa dal pubblico che ha assistito ai concerti? Sono più degli eventi con la E maiuscola o sono più dei momenti di musica formidabile, di musica eccezionale, di altissimo livello?
No, sono sicuramente momenti di grandissima musica. Ovviamente ascoltare un grandissimo artista non è solo un'esperienza musicale, ma è vero che fa alzare un po' il polso cardiaco, perché sono dei personaggi eccezionali. Dunque, quando si incontra, quando si vede sul palcoscenico personaggi di questo tipo, siamo tutti un po' più
eccitati.
Ma quello che conta è ovviamente la qualità, e anche in eventi forse di richiamo un po' meno importante, ho sempre degli ottimi riscontri da parte del pubblico.
Quindi Etienne Raimond dice la qualità soprattutto deve essere il denominatore comune di una stagione che è ricca, che è variegata, ed è stata anche la stagione 2018-2019 della Fondazione Lugano Musica, una stagione direi anche carica di novità, con tante novità interessanti, e so che lei ha già pronta la prossima stagione.
Sì, assolutamente, ma l'ultima novità della stagione sarà venerdì con l'Orchestre della Suisse Romande, che verrà con Emmanuel Pahu, flautista, il nostro artista in residenza di questa stagione, e arriveranno a Lugano con un brano di un compositore a nome italiano ma francese, Eric Montalbetti. Betty, metto l'accento lì, che è un concerto per flauto che Emmanuel ha chiesto, ha dato in commissione a Montalbetti. Dunque di nuovo un nuovo brano per il nostro pubblico.
Tornando invece alle due serate, diciamo, eccezionali, alle due grandi serate con le due orchestre più prestigiose al mondo, i Wiener Philharmoniker e i Berliner Philharmoniker, e chiameremo che cosa dovrebbero lasciare questi eventi? Ci sono stati, d'accordo, ma che cosa lei auspica che possano lasciare in chi ama la musica?
L'amore del lavoro fatto benissimo da parte da questi musicisti. Tutti sappiamo che loro suonano benissimo da 150 anni, più o meno, sia l'una che l'altra. un suono molto fluido, un suono anche potente quando si deve, ma dove tutto... Tutto andava molto, in modo molto naturale, senza i minimi problemi che anche in buonissime orchestre ogni tanto si riscontrano.
Quindi la classe esce in queste serate, in questi concerti, certo. C'è veramente un valore aggiunto.
Ah, sicuramente, sì.
Non è solamente il nome, è solamente dire i Wiener Philharmoniker, i Berliner Philharmoniker, c'è molto di più.
Sì, assolutamente.
Scendiamo un po' di livello, ma poi magari è sbagliato dire che scendiamo di livello, perché sono due cose differenti, ma che comunque coinvolgono i giovani, coinvolgono soprattutto tutti gli interessati di musica, e parliamo delle giornate musicali ticinesi, le giornate musicali della scuola ticinese. Matteo Piricò è esperto e consulente didattico del DEX, il Dipartimento Educazione, Cultura e Sport. Matteo Piricò, avete già iniziato la settimana scorsa con queste giornate, concluderete giovedì a Locarno, al Palexpo di Locarno. Il significato di queste giornate e chi ci va a queste giornate musicali?
Buongiorno anche da parte
Buongiorno
mia.
Buongiorno e benvenuto.
Ma sicuramente sono tanti i significati che si incrociano nelle giornate musicali che da quest'anno si chiamano della scuola ticinese, proprio perché è aperta la partecipazione anche alle scuole elementari. Da una parte gli allievi sono coinvolti come esecutori ma anche come ascoltatori, di conseguenza si mischiano le due cose in un clima di condivisione, di rispetto, condivisione di valori, non solo di emozioni. Si respira sempre un clima di forte partecipazione. Spesso non c'è bisogno di richiamare gli allievi all'attenzione, perché diventa una cosa naturale. E considerando che nelle tre giornate abbiamo più di 600 allievi, e questo è sicuramente un aspetto da sottolineare e per noi è molto importante.
Sono 600 allievi che hanno scelto loro di partecipare?
Ma diciamo che scelgono assieme al loro docente di educazione musicale, o anche altri docenti che possono collaborare coadiuvando il docente di educazione musicale. Questo è un altro aspetto interessante. A volte docenti prendono in mano il proprio strumento e accompagnano a loro volta gli allievi. In certi casi si tratta di progetti che vengono realizzati apposta per queste giornate musicali. In altri casi invece le giornate musicali sono il pretesto per mettersi alla prova in riferimento magari ad altri appuntamenti, per esempio i concerti di fine anno, musical, rappresentazioni di vario tipo.
È cambiato molto il modo di insegnare educazione musicale nelle scuole. Una volta era quasi un momento un po' noioso, un po' ripetitivo, oggi c'è veramente molto di più. Avete indubbiamente cambiato, mutato, trasformato anche quello che è l'insegnamento e soprattutto quello che è l'avvicinamento dei ragazzi.
Diciamo che lo sforzo è costante e si fa sentire a vari livelli. Ci sono delle indicazioni internazionali, tra l'altro, che riguardano l'educazione alle arti in generale, che mettono in luce tre elementi essenziali. L'accessibilità, cioè il fatto che tutti gli allievi debbano essere coinvolti in questo contesto estremamente arricchente. L'aspetto della qualità, cioè il fatto che gli allievi debbano percepire che quello che si propone ha un senso, ha un valore, è qualcosa di importante. E poi l'aspetto che è legato invece alla consapevolezza del docente, che deve considerare le sfide culturali che caratterizzano il XX secolo. Quindi da una parte la lettura della propria identità culturale, ma anche l'aspetto dell'interculturalità, la costruzione di valori sociali, valori diciamo che possiamo definire trasversali a diverse discipline scolastiche, ma che serviranno anche al futuro cittadino, e in questa cosa noi crediamo molto.
L'idea è quella quindi di avvicinare i giovani alla musica, di insegnare a capire come si fa, diciamo così, a capire la musica, perché si suona uno strumento, perché se ne suona un altro, ma anche poi magari ad avvicinare i giovani a suonare loro stessi degli strumenti.
Sì, assolutamente. Naturalmente la nostra musica diciamo è estremamente variegata come offerta, e non a caso la materia si chiama educazione musicale e non musica, proprio perché la musica è sì diciamo così fine, ma anche mezzo. Da una parte il suonare assieme, imparare a suonare strumenti, imparare anche una disciplina personale che naturalmente accompagna negli anni lo studio dello strumento, è per noi un altro valore importante. Cerchiamo di condividere il più possibile, abbiamo molti allievi che già dalle elementari suonano strumenti e quindi spesso e volentieri chiediamo proprio a questi ragazzi di presentare lo strumento
in classe
o di suonarlo anche coi compagni. E infatti molti dei gruppi che abbiamo visto giovedì e venerdì scorso erano costituiti di allievi che cantavano, suonavano anche strumenti con la batteria, ma anche come il violino, abbiamo avuto un clarinetto, quindi pianoforti, diversi pianisti. E questo già anche solo a livello di impatto è sicuramente qualcosa di importante, perché è evidente che ci sono state delle prove prima che hanno diciamo configurato un clima di piena condivisione e partecipazione.
Isabella Lenzo Massei, buongiorno, benvenuta anche a lei.
Buongiorno.
E grazie per essere qui con noi nel nostro studio. Lei è responsabile della mediazione culturale all'AC di Lugano. Avete anche voi un sacco di ragazzi e ragazzini proprio in questi giorni.
Sì, in questi giorni ospitiamo i concerti dell'Orchestra della Svizzera Italiana. Avremo 8.000 bambini in 4 giorni che arrivano, si susseguono nell'uscita, nell'entrata nella grande sala teatrale dell'AC. Un momento importante per noi come accoglienza, come coproduzione, è un momento importante anche per le scuole che vengono, perché è un'occasione davvero di sentire un'orchestra dal vivo in una grande sala musicale. Un'opportunità molto grande.
E come vengono introdotti questi ragazzi?
Allora, viene mandato loro già un libretto che spiega un po' il senso di quello che si farà, poi ogni docente può essere anche libero di come dire, rinforzare, ecco, andando magari a scavare, andando a proporre già qualche brano. In realtà l'importante è il momento dell'ascolto. Non si vuole offrire un momento didattico, credo, ma si vuole offrire un momento artistico ai bambini, per cui poi potranno imparare qualcosa, potranno anche conoscere musicisti, compositori, ma in quel momento la cosa importante è ascoltare la musica e uscirne con una consapevolezza di aver visto qualcosa di speciale.
E che riscontri avete? Che tipo di impressioni, che tipo di opinioni avete dopo i concerti?
Allora, io ieri vedevo uscire i bambini, gli ho chiesto un po' com'è stato. Ah, bellissimo, mi sono divertita. Chiaro, in questi concerti c'è anche un momento visivo. Negli ultimi anni si è integrato anche un aspetto, ecco, di mimica o di teatro insieme al concerto, per dare modo ai ragazzi e ai bambini di seguire più facilmente. Ecco, la musica è sempre protagonista, c'è un supporto visivo e questo contribuisce anche a una bella esperienza. Io li vedo tutti molto contenti, molto felici, e li rivedo ogni anno sempre così. C'è chi arriva col cravattino, c'è chi comunque, ecco,
sono da soli, lasciati in gruppo. Comunque
sono in gruppo
con i genitori,
durante i concerti delle scuole con i docenti, mentre domenica ci sarà l'opportunità per tornare con i propri genitori, e molti ritornano
ancora a risentire.
Certo, perché dicono mi è piaciuto, andiamo a vederlo tutti, andiamo a ascoltare tutti i concerti.
Tra l'altro questi concerti sono promossi anche dalla nostra Corsi.
Sì, sono un supporto, ecco, noi li accogliamo nel programma di Lachedo, chiaramente a cura dell'Orchestra della Svizzera Italiana.
Ovviamente c'è l'Osi, c'è la Corsi, tra l'altro lei oggi sarà ospite anche di Filo Diretto.
Sì,
per
oggi
parlare di questa esperienza, la nostra trasmissione televisiva a partire dalle 16, quindi anche lì si parlerà di musica. E Etienne Rémond, il grande direttore artistico, come vede tutte queste iniziative?
Ma molto
fanno bene.
Bene,
è bello.
Ma certo, assolutamente, più si parla di musica, più si mette tutti, non solo i giovani, ma tutti in contatto con uno strumento, con la musica, è importante, è indispensabile. Noi a Lugano Musica anche aiutiamo il progetto Superar,
sì,
che è dunque il nome svizzero del sistema, che ha un grande successo.
Ci ascolta anche Elisa Netzer, che è un'emergente, ma sicuramente la conoscete, un'emergente arpista ticinese, un artista veramente di livello e di fama internazionale. Elisa Netzer, buongiorno.
Buongiorno.
Dove ti trovi?
Dunque, in questo momento mi trovo alla Tonalle Mag Sala di Zurigo per delle prove con l'orchestra della Tonalle, con la quale ho cominciato a collaborare.
Elisa, cos'è per te la musica oggi e cosa è stata in passato quando hai cominciato a suonare?
Dunque, oggi, oltre che essere una passione che pervade più o meno tutto il mio tempo, sia quello occupato che libero, è anche il mio mestiere, quindi sono molto contenta e anche molto fortunata di aver potuto rendere questa bella cosa ciò che faccio tutti i giorni, perciò è sicuramente una cosa molto importante nella mia vita. E nel passato diciamo che è sempre stata un po' una luce che ha guidato i miei gusti, le mie scelte, i miei studi chiaramente. E la musica fa parte di tanti aspetti della vita, non solo la cosa che si studia, l'hobby che si fa nel tempo libero, però è qualcosa che aiuta a pensare, che aiuta a sentire emozioni, insomma una cosa che poi finisce per pervadere appunto ogni ora del giorno.
Essere artista comporta sicuramente, Elisa Netzer, degli onori ma anche degli oneri.
Assolutamente, diciamo che soprattutto quando poi si parla di professionismo è un mestiere che non si sceglie per caso, è un po' una vocazione. Mi piace dire che uno fa il musicista perché non potrebbe fare nient'altro, non nel senso che non sarebbe in grado di fare un'altra cosa, però perché sa che deve farlo per forza, altrimenti non sarebbe in pace con se stesso, e perché appunto è una strada comunque piuttosto dura, fatta di tantissimi tentativi, per forza tanti fallimenti, perché la carriera si costruisce anche tramite audizioni e concorsi, quindi si sa che si va a sfidare, come dire, a fare una sfida contro se stessi e contro una giuria che deve costantemente giudicare il proprio operato, più o meno costantemente, quindi ci vuole una certa tempra caratteriale, bisogna costruirla più che altro per poter sopravvivere in questo, come dire, stato di stress perenne che i musicisti normalmente hanno addosso.
Quindi oltre alla passione c'è anche uno spirito competitivo che il musicista deve avere.
Diciamo che secondo me è una cosa che in parte si può anche imparare, per l'amor del cielo, perché non è che tutti i musicisti sono per forza degli unni agguerriti, ecco. C'è sicuramente modo, tramite l'esperienza che si comincia a fare da molto giovani, di imparare a poter gestire psicologicamente, fisicamente e anche qualitativamente la competizione, che è parte abbastanza costante di questo mestiere. Chiaramente quando si cambia genere cambia un pochettino la dinamica del gioco col quale si costruisce una carriera, però per quanto riguarda la musica classica è una cosa che è indispensabile imparare, quasi direi quasi indispensabile come la qualità del suonare che uno apprende.
E tu quanto sei migliorata qualitativamente da quando hai iniziato ad oggi? Ed è stato un miglioramento, diciamo, di carattere tecnico, di carattere personale, tuo, empatico, emozionale?
Beh, è difficile mettere, come dire, un apprezzamento quantitativo su questa cosa. Sono sicuramente migliorata molto, ma la cosa più sorprendente è che credo che quasi quasi i primi 15 anni della mia formazione mi sono servite ad imparare a suonare l'arpa, quindi tecnicamente soprattutto. Negli ultimi anni invece, perché chiaramente si continua a crescere, nonostante gli studi siano terminati e stia lavorando, noto che bisogna per forza insistere sulla crescita ogni giorno. Questo anche la mia insegnante, che ha 80 anni, continua a studiare ogni giorno e a migliorarsi ogni giorno. Perciò credo che ultimamente appunto ho ancora migliorato questo, un po' lo spirito, la tempra competitiva, ecco, se possiamo dire, e soprattutto l'attitudine musicale. Quindi sento che ho finito di diventare un artista, adesso sto finalmente diventando una musicista che comincia a piacermi, ecco.
E Chiara Mo, restando sempre tra i giovani che suonano, tra i giovani artisti, oggi c'è uno spirito di sacrificio molto accentuato. Spesso si dice che i giovani non si impegnano abbastanza, vogliono tutto e subito. I musicisti giovani invece?
Oh, prima saluto Elisa, che ha suonato due volte già per Lugano Musica. No, c'è un grande spirito di sacrificio.
C'è un grande spirito di sacrificio.
Ah sì, sa, non perdona. La musica non perdona, la tecnica deve essere ottima e curata ogni giorno.
E questo è importante, Matteo Piricò, perché spesso si parla di passione, di emozione, di momenti liberi, spensierati. Poi però c'è un lavoro enorme per chi comincia a suonare.
Senz'altro.
E questo bisogna saperlo, il lavoro è tanto.
Il lavoro
è tanto. L'ha appena detto anche Elisa Netzer.
Assolutamente, ma sono d'accordo. Infatti, che prima nel mio discorso cercavo anche un po' di dividere i due elementi che comunque rimangono e sono fondamentali. Da una parte la musica come mezzo, e quindi anche l'esplorazione della musica, il cantare assieme, ma poi c'è un aspetto professionalizzante che una volta intrapreso deve essere mantenuto. Noi abbiamo alcuni allievi che cominciano...
Di formazione proprio.
Di formazione, assolutamente, di disciplina.
Di disciplina, esattamente.
Sì, e, anche di sacrificio. Ed effettivamente però anche in quel caso la musica, diciamo, è palestra di competenze che vanno al di là della musica stessa, cioè imparare veramente che cos'è il lavoro e che cosa significa passare diverse ore a studiare. E più si va avanti più vediamo ragazzi che sono passati anche dalle nostre classi di scuola elementare e scuola media intraprendere questa carriera.
Bello, allora attività ed eventi musicali, quando sul palco in platea ci sono anche i giovani, ne stiamo parlando con Elisa Netzer, Etienne Raymond, Matteo Pirico, Isabella Lenzo Massei. Vi chiedo per coinvolgervi se tutto quanto si fa nella Svizzera italiana, se tutto quanto si propone, se l'offerta musicale è davvero elevata, è davvero di qualità e soprattutto se condividete tutti questi bei momenti musicali che vengono organizzati.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
When the beat drops out and the people gone, will you still be there for me, child? And when the lights go out and the morning come, will you still be there for me, child? When the beat drops out, life happens when you're making plans, flying high and shaking hands. The song will write you, you don't write it. Didn't mean to fall in love, it was rhythm that created us. I was running, we collided, baseline. I will always make time, I just wanna know that feeling's in your heart for me. Baseline, after all the great times, I just wanna know that feeling's in your heart. When the beat drops out, we can't stop it. I didn't mean to fall in love. Last thing I was thinking of was you and me, but we collided. Baseline. When the beat drops out. When the beat drops out.
Torniamo con la nostra puntata di Mille Voci, oggi dedicata alle attività e agli eventi, ai tanti eventi musicali nella Svizzera italiana, ma in Svizzera in generale, quando sul palco in platea ci sono anche i giovani. Stiamo parlando soprattutto dei giovani che ascoltano la musica classica, che suonano vari strumenti. Matteo Piricò, esperto e consulente didattico, si diceva prima, microfoni spenti, con il direttore artistico Etienne Raymond. Quali strumenti suonano oggi i giovani soprattutto?
Allora, pensando agli strumenti, diciamo così, di tradizione classica, soprattutto pianoforte e violino e qualche strumento a fiato come il clarinetto. Poi ci sono diversi allievi che, seguendo per esempio varie tradizioni bandistiche, si avvicinano a strumenti, per esempio ad alcuni ottoni, e quindi hanno l'opportunità, dopo alcuni corsi, già di suonare nelle mini bande e poi successivamente nelle bande. Per quanto riguarda la musica leggera, qui abbiamo una prevalenza di batteristi e di chitarristi, pochi bassisti.
Ho capito. E la musica bandistica, noi abbiamo dedicato tante trasmissioni radiofoniche alla musica bandistica, ne dedichiamo a scadenze molto regolari. È importante per voi, perché le bande sono comunque un punto di riferimento imprescindibile.
Assolutamente.
È un momento, diciamo, il contatto, l'avvicinamento alla banda è un momento di grande importanza per chi vuole avvicinarsi alla musica.
Assolutamente. Ci sono anche colleghi che, per esempio, invitano genitori che sono in banda, che per presentare strumenti sono momenti molto importanti. Ma anche la stessa cosa possiamo dirla anche per i cori, ma anche per tutte le scuole di musica sul territorio, che organizzano saggi.
Tutto quello che c'è, insomma.
Esattamente.
Isabella Lenzo, tornando alla mediazione culturale che lei fa all'A, che è la responsabile appunto della mediazione culturale, abbiamo detto degli 8.000 bambini, giusto?
8.000 questa settimana. Età fra, io ho visto oggi, piccolini di 4 anni fino ai 10 in questa settimana arriva.
E poi?
E poi noi in realtà là che iniziamo dai 18 mesi.
Dai 18 mesi.
Quindi primi passi nell'ascolto. Chiaramente lì è un momento davvero soltanto di tentativo di ascolto con un'animatrice che ecco, diciamo, consente ai bambini di entrare in questa dimensione.
Ecco, ma i bambini quando arrivano sono già un po' informati, sanno già qualcosa, o arrivano proprio senza sapere nulla?
Se arrivano con le scuole, appunto, dipende molto dal docente. Se no, ecco, è un'introduzione, è un momento magari da cui parte poi un interesse verso la musica e una scoperta successiva. Dipende davvero con le scuole, dal docente. I genitori che vengono, che portano i loro bambini, spesso vedo che comunque li introducono in qualche modo. Dipende un po' dall'individualità.
La prima infarinatura, insomma, c'è.
Sì.
E che domande fanno i bambini?
Ma spesso partono molto dal pratico, vogliono capire come si chiama lo strumento, si chiedono se è difficile suonare, quante ore bisogna studiare, eccetera. Poi magari, ecco, sulla musica inizialmente parlano molto meno, si interessano soprattutto alla persona, ecco, al musicista inizialmente, perché è la persona che interessa, che li colpisce inizialmente. Poi magari, ecco, andando avanti si può approfondire il discorso in modo diverso.
Cioè il musicista più che altro è quello che colpisce, che impressiona, che
il musicista
stupisce.
È, nel caso di un'orchestra, è il direttore d'orchestra.
Il direttore d'orchestra.
Sì, sì.
Il direttore d'orchestra, beh, Etienne Raymond, lei lo sa bene, perché lo è. È sempre un personaggio carismatico.
È una figura anche molto misteriosa, ne parlavamo con amici l'altro giorno. Cosa fa finalmente il direttore d'orchestra? Perché un'orchestra suona così, in un tal modo con uno e un modo diverso con un altro direttore? È uno scambio di personalità.
Però vede, è interessante che già i bambini individuano nel direttore d'orchestra quasi così un personaggio...
È perché lui non suona, ma fa suonare gli altri, dunque ha un sentimento di potere che non è così, insomma. Lui deve animare l'orchestra, ogni tanto tranquillizzarlo, insomma, ma non è un rapporto di potere, è misterioso.
È misterioso. Lei ha sentito Etienne Raymond, Piricò, che diceva quali strumenti suonano oggi i giovani, se lo aspettava?
No, appunto, con la lunga e ricca tradizione bandistica in Ticino immaginavo più strumenti della banda.
Ma secondo lei si dovrebbe puntare su quali strumenti oggi con i giovani? Oppure massima libertà, massima...
Quello che a loro piace.
Autonomia.
Sì, quello
a non già incanalarli.
No.
Perché uno può dire, ma mancano dei talenti al pianoforte, mancano dei talenti, no.
No, 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 no. Ognuno deve scegliere quello che gli piace.
Il flauto lo si suona ancora?
Sì, fa ancora parte.
Va bene?
Ma allora, le indicazioni legate alla letteratura internazionale rispetto all'educazione musicale ci dicono che è proprio utilizzabile come mezzo, come organon alla greca, come strumento per entrare, diciamo, a contatto con la lettura musicale e quindi con i ritmi, l'altezza delle note, eccetera. È chiaro che non deve essere assolutamente pensato in modo esclusivo. Oggigiorno abbiamo un'offerta veramente importante di attività didattiche che deve essere ampiamente considerata dal docente che progetta le sue attività.
È un momento però di avvicinamento che è utile, prezioso.
È utile, sì, usato così è sicuramente utile.
Ci conferma, Remo? Lei il flauto lo suonava a scuola?
Pochino, sì sì, un po'. Io ho studiato pianoforte e violoncello, sì. Anche, ma il flautino è così comodo, si prende dappertutto, no?
Quindi può andare,
sì,
bene.
Sì, sì.
Senta, il fatto di essere a contatto con altri musicisti in un'orchestra, ma poi ci sono anche i solisti, quelli che suonano da soli, i rapporti tra i musicisti, il fatto di suonare da soli, cosa cambia per chi suona, per chi è musicista, per chi è artista?
Io dico che il vero musicista, il vero artista è quello che sa suonare bene come solista, ma anche in insieme, in un gruppo. E per quello che, per fortuna, adesso questa, ma anche un po' la generazione precedente, hanno capito che non si poteva sognare di essere solo Yehudi Menuhin, o Benedetti Michelangeli di domani, o niente. No, ci sono mille modi di fare la musica, e soprattutto suonare insieme.
Però lei magari ha visto o vede dei musicisti e dice, no, questo proprio con gli altri non ci sta. Le è capitato?
Sì, ma si impara a suonare con gli altri.
Sentiamo Elisa Netzer. Elisa Netzer, è difficile, più difficile suonare in un'orchestra con altri musicisti?
Sì e no, perché è molto bello. Quindi qualsiasi cosa bella che fa piacere fare è una cosa sulla quale si lavora molto volentieri. In realtà suonare con gli altri è una grandissima gioia. Però è così, è uguale a lavorare con gli altri, bisogna essere capaci di inserirsi in un teamwork, ascoltare gli altri, capire gli altri e riuscire a immaginare, ideare e creare il proprio posto in sintonia con gli altri.
Cooperare, insomma, con altri artisti, con altri musicisti.
Esattamente.
Elisa, i giovani che ci ascoltano e soprattutto i giovani che frequentano le giornate musicali della scuola ticinese in questa settimana, quali consigli vuoi dare? La musica è bella da suonare, ma è bella anche da ascoltare.
Assolutamente, quindi non importa quali aspirazioni uno possa avere con il proprio studio della musica o con la propria passione, abbiamo bisogno sicuramente anche di pubblico, quindi non tutti devono per forza diventare musicisti professionisti. Ricordatevi che la musica è lì per regalarvi tante cose che possono esservi utili nel modo in cui uno affronta le emozioni di tutti i giorni, nel modo in cui uno affronta il capire gli altri, il capire le cose, può essere un grandissimo balsamo per qualsiasi cosa succeda nella vita. Quindi è veramente una grande alleata. Non trovate il pezzo che vi piace? Non cambiate genere, cambiate pezzo, esplorate, siate curiosi perché ne vale davvero la pena. Non solo per conoscenza generale, culturale, che onestamente ai giovani, ma capisco anche, a volte è un termine che non interessa granché, però proprio ne vale la pena, la musica è una grandissima alleata.
E poi apre la mente, tu dici, aiuta a pensare.
Assolutamente, assolutamente, perché, come dire, io posso leggere dell'esperienza di un altro essere umano in un'altra epoca storica o in un altro paese, però quel leggere, onestamente, mi fa capire le cose a livello concettuale, ma non mi fa veramente sentire dentro un'emozione simile a quella che l'altra persona può aver provato. La musica invece bypassa ogni barriera che noi possiamo avere e ci fa in parte sentire e condividere l'esperienza di quell'essere umano che magari viveva 400 anni fa o vive oggi ma dall'altra parte del mondo. Questo ci permette di capire a livello umano le persone molto molto meglio. Questo secondo me è anche il lato molto pratico della musica, perché spesso si dice a cosa serve la musica? Ce lo si domanda soprattutto quando ci sono delle grosse spese da fare per mantenere un'orchestra oppure per per creare delle sale da concerto. Ecco, in realtà questo è uno dei lati più pratici. La musica serve a capire gli altri esseri umani in un modo che altrimenti, francamente, faremo fatica a capire.
Certo, tu Elisa Netzer divulghi anche la musica nella trasmissione televisiva Paganini, una trasmissione che è settimanale. Come si racconta la musica? Come si spiega? Come si deve, diciamo così, promuoverla in una trasmissione come la tua?
Ma secondo me nel modo più sincero possibile, perché la musica è appunto è qualcosa di molto vivo, di molto umano. Sono un po' allergica alla presentazione eccessivamente istituzionale della musica, perché
ingessata.
Sì, la presentazione ingessata in realtà non ha niente che di malvagio intrinsecamente, però non consente a chi ancora non conosce il bello della musica di avvicinarsi con comodità. In realtà per me è importante che la gente sappia che chi ascolta musica classica è gente normale, che va al bar come tutti quanti, che va al cinema, che ha passioni, ha letture altissime e guarda anche film discutibili, insomma non facciamo parte di un gruppo scelto, ecco, assolutamente. Quindi questa è davvero la musica di tutti, non deve rimanere la musica di poche persone, e perciò pur essendo giusto rispettare l'importanza e la sacralità che a volte ha, è importante renderla appunto normale e umana e accessibile a tutti.
Elisa Netzer, grazie mille, buona giornata, tanti auguri e buon lavoro, grazie.
Grazie mille a voi, buongiorno.
E beh, Elisa Netzer, emergente arpista ticinese di livello e fama internazionale, davvero un'artista, una grande artista, ci dice Etienne Raymond che la musica è una grandissima nostra alleata, e questo è un bel concetto, e poi che è importante divulgarla bene, ma soprattutto renderla umana e accessibile a tutti.
Assolutamente, penso che ci sono più modi. Attraverso incontri, conferenze, non è la parola che mi piace molto perché è troppo frontale così, ma conversazioni pubbliche con un presentatore, un moderatore, un artista, per parlare del concerto che sa perseguire. Con la Chedu abbiamo un bellissimo progetto che ho chiamato Un giovane per i giovani, dove chiedo a un giovane artista di passare una giornata con i liceali, appunto come diceva Elisa, per parlare e per far vedere che appunto si alza la mattina come tutti.
Siete persone normali.
Sono persone loro normali. E poi, siccome siamo qui negli studi di Besso, io raccomando sempre un medium che è molto facile di uso e di accesso, che è la radio. Io dico sempre: ascoltate la radio. Rete 1 ci ospita oggi, ma c'è Rete 2 che diffonde tanta
diffonde
musica,
anche i vostri concerti
e anche i nostri concerti. E dico: ma se tu non conosci, apri Rete 2, se ti piace ti segni il nome del compositore, se non ti piace chiudi e riapri il giorno dopo e ascolterai qualcos'altro, e così ti farai un po' una conoscenza.
E questo è importante, certo.
E voilà.
Isabella Lenzo Massei, appunto sul mi piace non mi piace, c'è qualcuno tra i vostri giovani, i giovanissimi, che esce dal concerto, dalla sala e dice non mi è piaciuto, ecco, non mi sono divertito?
È normale, può
succedere.
Sì, al momento io non ho avuto queste indicazioni, può anche succedere. Quello che importa non è che piaccia o che non piaccia, il nostro lavoro non è quello di fare in modo che piaccia a tutti la musica, è che si sia consapevoli di quello che si sta ascoltando, che si sia consapevoli di che cos'è la musica. Per cui può piacere, può non piacere, ma è meglio avere gli strumenti per fare in modo che poi fra 10 anni un bambino possa arrivare a un altro concerto dei Berliner e capire di stare vivendo un momento speciale di qualità, ma di un momento in cui un'orchestra regala davvero un'emozione ma anche una qualità altissima. E lì bisogna impararlo.
È un po' come una finale di Champions League, insomma, parlando di sport e di calcio, un concerto dei Berliner. Matteo Piricò ha utilizzato una parola, Isabella Lenzo, molto importante, la consapevolezza. È importante dare la consapevolezza ai giovani. Che i giovani siano consapevoli di cosa stanno ascoltando o di cosa stanno suonando.
Ma senz'altro, ma sono stati toccati punti fondamentali nel contesto della promozione della musica prima. prima di tutto abbandonare una logica, diciamo, museale, con tutto il rispetto, perché poi ci può stare in alcuni contesti, quando abbiamo a che fare con quegli adolescenti. I bambini magari sono un po' più aperti, si fanno anche incantare di più, ma diceva un sociologo italiano, Franco Ferrarotti, che l'adolescente non ascolta la musica, la abita o la indossa. Quindi è importantissimo partire dal contesto di realtà dell'adolescente, anche se magari i gusti musicali un po' ci lasciano perplessi, per capire quali sono i temi che in qualche modo lo appassionano e vedere dei collegamenti tra questi temi e quelli che caratterizzano, per esempio, l'opera lirica, che è a volte un genere che sembra lontanissimo dagli allievi, ma attraverso percorsi di accompagnamento
di informazione
e lì poi arriviamo al concetto di consapevolezza di cui parlava prima la collega. Quindi sostanzialmente possiamo partendo da quelle che sono le potenzialità anche di questo mezzo, che siccome è un contenitore, diciamo così, che viene inondato di un senso personale che ognuno di noi vede, possiamo articolare una serie di proposte anche di confine, riuscendo anche, come diceva prima il maestro Raymond, a far parlare, a rendere calda l'offerta musicale,
a venderla bene, perché oggi poi bisogna vendere un po' tutti i prodotti, anche il prodotto musica, nel migliore dei modi, per far sì che sia avvincente, che sia insomma attraente, che possa attirare anche ogni tipo di pubblico, il pubblico giovane ma anche quello meno giovane. Ascoltiamo ancora un brano musicale, poi ci avviciniamo alla chiusura con ancora alcuni spunti di riflessione su quanto è importante la musica e soprattutto su quanto fa bene.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Ritorniamo a parlare di musica e lo facciamo con vari ospiti che abbiamo in studio. Lo facciamo con la nostra collega Elisabeth Camozzi. Buongiorno Liz. Allora,
buongiorno anche da parte mia.
C'è un messaggio che è appena arrivato, lo leggo perché ci fa piacere, sì, a noi di Mille Voci, la vostra trasmissione. Ci fanno i complimenti a Mille Voci e poi aggiungono una signora o un signore, grazie, comunque grazie di cuore. La vostra trasmissione è sempre ben fatta, tante opinioni, tanti punti di vista che ci fanno riflettere, ed è un po' questo il nostro scopo, il nostro obiettivo, di avere sempre tanti punti di vista.
Esatto, oltre ai complimenti ci sono anche delle testimonianze, per esempio il primo è proprio quello di un genitore diretto e dice: mio figlio in quinta elementare ha partecipato alle giornate musicali a Stabio ed è stata davvero un'esperienza molto emozionante e coinvolgente. E racconta questa storia, no? Che suo figlio, che suona il violino insieme poi ad altri compagni musicisti, ha accompagnato una classe, non specifica bene dove, ma sicuramente fuori dalle aule scolastiche, in un momento in cui poi hanno cantato una canzone, Sarà perché ti amo, dopo aver riscritto tutto il testo trasformandolo in una storia di sport e di amicizia. E dice: è stato un lavoro multidisciplinare, ha impegnato tre classi di quinta elementare per gran parte dell'anno, un'esperienza molto appunto bella e importante. E poi, sempre per quanto riguarda le testimonianze, Daniela, che conferma il grande impegno che ci vuole nel vivere nell'ambito musicale, dice: ne so qualcosa visto che ho due figli di 18 anni e suonano da parecchi anni, prima erano soltanto pochi minuti per quanto riguarda l'esercitazione e poi adesso tutti i giorni anche più ore e più ore al giorno, ma dice ai vari genitori in ascolto di far provare i propri figli a suonare e imparare uno strumento, perché ti dà molto e ti fa crescere. E poi ancora un altro messaggio, dice questo ascoltatore, che la musica, insomma, ci vuole una predisposizione secondo lui, quindi oltre alla tecnica un approccio positivo verso tutto quello che è la sensibilità, e comporta non soltanto per quanto riguarda le orecchie ma anche all'apertura proprio dell'anima, e coinvolgere di più i ragazzi è una scelta proprio di crescita emotiva di grande rilievo. Poi c'è un docente di chitarra alla scuola di musica del Conservatorio della Svizzera Italiana, che è Giuseppe Zanchiri, e lui dice che, insomma, noi abbiamo citato, no, i chitarristi nella musica leggera, ci segnala la presenza della chitarra nel repertorio classico. Dice: la chitarra classica è molto apprezzata in tutto il mondo e sono gli allievi di chitarra classica anche in Ticino sono davvero tanti. Nota dolente la tiriamo fuori, Susanna, che ci dice: sì, sarebbero le stesse famiglie a dover portare i propri figli e ad avvicinarli a quello che è il mondo della musica classica, però i concerti, le operette, le opere sono troppo care.
Ho visto che è arrivato anche un altro messaggio sul fatto che i concerti di alto livello non sono per tutte le tasche, quindi giriamo la domanda al direttore artistico di Lugano Musica. Allora, sono per tutti i concerti a Lugano?
Allora, i concerti sono assolutamente per tutti, i prezzi di Lugano non sono sicuramente tra i più alti della Svizzera. Ginevra, Zurigo, Lucerna sono molto più costosi. Abbiamo veramente, passando dal Palazzo dei Congressi al LAC, tenuto i prezzi a pochi franchi di differenza, quelli che erano, e posso dire che a Lugano Musica si può venire a tutti i concerti in alto della balconata, c'è una categoria a 25 franchi.
Dove tra l'altro in alto l'acustica è migliore.
Esattamente, quello che volevo dire, e l'acustica, più si va in alto meglio è l'acustica. E la nostra sala non è grandissima, è bellissima ma non grandissima, dunque anche se uno è in balconata o in fondo alla platea, per direi così 40-50 franchi, può godersi un momento indimenticabile. Poi io mi sono lasciato dire che grandi concerti rock si vendono a 250 franchi.
Sì, è vero. È costato molto per la Fondazione Lugano Musica avere i Wiener Philharmoniker e i Berliner Philharmoniker. Avete dovuto spendere tanto per avere,
sì,
Lugano.
Perché sono le due orchestre più famose al mondo, hanno il loro cachet, la loro tariffa, ma ce l'abbiamo fatta.
E beh, questa è una nota di merito.
E costava, ripeto, di meno che in altre città di Svizzera.
Il biglietto.
Il biglietto e anche quando hanno hanno suonato alla Scala durante l'Expo.
Matteo Piricò, ci vuole una predisposizione per suonare uno strumento? Tutti possono suonare o non tutti? Non è per tutti.
Dapprima mi cospargo il capo di cenere per non aver citato i chitarristi classici.
Qualcuno ha provveduto a ricordarlo.
Effettivamente sì, ha fatto bene ascoltatore a ricordarlo. Ma predisposizione, bisogna capire che cosa intendiamo, nel senso che nel momento in cui c'è un orecchio fisiologicamente normale, non ci sono controindicazioni a iniziare lo studio di uno strumento. Anzi, siccome i nostri bambini sono abituati a compiere gesti piuttosto stereotipati e semplici con le mani, la manualità, la buona manualità di uno strumento musicale sarebbe di grande aiuto.
Quindi si può sempre,
sì.
A tutta l'età?
Sì, abbiamo anche delle persone,
dei signores,
assolutamente sì, che iniziano in età avanzata.
E Etienne Remo, vorrei concludere con lei, perché prima della trasmissione mi diceva al bar: una volta nelle case si cantava e si suonava, oggi un po' meno. Ma cosa intendeva? Cosa vuol dire?
Vuol dire che manca il contatto quotidiano con la musica. La musica classica è un mondo immenso, è un mondo anche molto complesso, e se uno lo ascolta solo una volta l'anno non può rendersi conto della ricchezza. E veramente tutta l'Europa ha perso negli ultimi
decenni,
60, 70 anni, ha perso l'abitudine di fare musica a casa.
Ma non
so, anche la domenica uno prendeva il violino, l'altro il flauto, il terzo si metteva al pianoforte. Forse il risultato non era il massimo, non si sa, ma almeno la gente aveva il contatto con la musica, anche con il leggere la musica. E quelli che forse nella famiglia non suonavano, ma vedevano il fratello, il papà, la sorella suonare, si rendevano conto anche della difficoltà di cui parlavamo prima di suonare. E allora questo contatto faceva capire cos'era veramente suonare.
Vedo che annuisce Matteo Piricò, velocemente, 10 secondi.
Sono assolutamente d'accordo, sì.
Ritorniamo a suonare?
Sì, no, senz'altro. Va detto però, ecco, velocissimamente, che i mezzi che abbiamo a disposizione, però, come anche i portali YouTube, eccetera, ci permettono di condividere più musica e di conseguenza di vedere anche trasmissioni televisive di 30-40 anni fa, oppure il concerto.
Quindi c'è più, certo, c'è più divulgazione.
Assolutamente sì, è più facile.
C'è una
arrivare.
Maggiore informazione. Grazie mille agli ospiti odierni, Etienne Remo, direttore artistico della Fondazione Lugano Musica, Matteo Piricò, esperto e consulente didattico del DEX, Isabella Lenzo Massei, responsabile della mediazione culturale all'AC di Lugano, poi Elisa Netzer, emergente arpista ticinese di livello e fama internazionale. Grazie per essere stati con noi, grazie per averci parlato di musica e per averci ricordato che la musica è splendida. A domani, buona giornata.